E si sa che quando si entra e si sta per entrare in un nuovo territorio, ci può essere un momento di preoccupazione. Perché quando devi entrare in un nuovo territorio, tu lasci tutto quello che c'era prima, le abitudini di prima, la storia di prima, tutte le cose a cui ormai eri abituato. E fratelli cari, sto parlando guidato dallo Spirito Santo, quindi vado su quello che lo Spirito Santo mi spinge. E il Signore mi fa intendere, mi sta facendo comprendere che dobbiamo ricordare tutto il bene che abbiamo ricevuto perché possano essere sempre le testimonianze di tutti i miracoli, di tutti i prodigi, di tutto il bene che il Signore ci ha fatto. Queste testimonianze devono essere sempre presenti nella nostra vita, ma non dobbiamo fare delle cose che sono accadute i nostri idoli perché ci potrebbero bloccare. Sia delle cose buone che delle cose cattive che sono successe nel passato. Per entrare nel territorio nuovo c'è bisogno che noi adesso camminiamo con una consapevolezza nuova della presenza di Dio nella nostra vita. Perché altrimenti rimaniamo fermi, bloccati, prigionieri. Noi non vogliamo abituarci alle cose. E non vogliamo abituarci neanche al sistema dei culti, come debbono essere fatti, non fatti. Noi vogliamo camminare per lo Spirito. Perché dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E vogliamo camminare con Lui per essere trasportati da Lui dove Lui vuole che noi ci troviamo. Io comprendo in questo momento che sto dicendo delle cose che vanno al di là di quello che è la mia comprensione stessa, ma sto parlando profeticamente. Fratelli cari, qui siamo nell'intimità stamattina, siamo famiglia, siamo noi, siamo tra di noi. E il Signore si sta preparando. Una famiglia di persone, un gruppo di persone, un gruppo di discepoli ben ordinati ed equipaggiati che non abbiano paura di entrare nel nuovo territorio che Dio sta mettendo davanti a noi. Non è a caso che stanno avvenendo tutti questi eventi. Vedo che il soprannaturale è aumentato e sta aumentando nel nostro mezzo, nelle nostre vite. Vedo che le preghiere hanno accorciato di molto l'esaudimento. Ricordo quando a volte c'erano preghiere che si facevano, passava il tempo e chi continuava a pregare poi in qualche modo poi si vedeva qualche risultato, ma adesso vedo che c'è un'accelerazione, c'è più velocità. Si prega e si cominciano a vedere le cose più velocemente, le risposte cominciano ad arrivare più velocemente. E il Signore sta chiamando quelli che hanno deciso nel loro cuore di servirlo con tutto se stessi, consacrandosi alla sua volontà. Dio disse a Giosuè: sii forte e coraggioso. Perché Dio disse a Giosuè: sii forte e coraggioso? Perché Giosuè era uno che camminava sempre nelle paure? No, Giosuè è uno che aveva camminato sempre con Mosè, era stato all'ombra di Mosè. conosceva Dio, amava Dio, cercava Dio, la sua faccia, la sua presenza, mentre tutti gli altri uscivano dalle loro tende. Quando Mosè usciva dalla tenda di convegno, lui continuava a stare nella tenda cercando la faccia di Dio, la presenza di Dio. Giosuè non era uno abituato alla paura, ma c'è stato un tempo in cui Dio doveva dare una svolta, un tempo in cui si era compiuto un ciclo. L'Israele era stato 40 anni nel deserto, era finito il ciclo. E 4 sta a significare, e 40 sta a significare il compimento di un ciclo. Le 4 stagioni che determinano un anno, il compimento di un anno. I 4 Vangeli che parlano in modo completo della redenzione in Cristo Gesù, dell'opera di Cristo, e così via dicendo. E ora è il momento della svolta, e io sento forte questo momento per noi, sorelle e fratelli cari. Sento forte questo momento, momento di svolta. E Dio perciò dice a Giosuè, per questo motivo, perché ora erano arrivati ad un punto di svolta dove non dovevano più camminare nel deserto, dove non dovevano più dipendere da quello che veniva provveduto nel deserto. Adesso dovevano entrare in un territorio nuovo, nuovo, che era il territorio che Dio aveva preparato. Sapete che Dio ha già preparato tutto. Il tempo che ora stiamo per cominciare a vivere insieme è stato già preparato. Non pensate che adesso ci introdurremo in qualche cosa in cui non c'è nulla di preparato, dove staremo nella confusione, chissà cosa succederà, non sappiamo dove andremo. Perché per noi un territorio è nuovo, per noi è un tempo nuovo, ma per Dio è già tutto preparato. Siamo noi che dobbiamo entrare con Lui in quel territorio. E io non so se voi sentite l'importanza di questo momento. Io sento dentro qualcosa di particolare nel mio animo. Sento avverto una forte aspettativa, ma avverto anche un certo timore dentro di me, e sento che il Signore mi sta spingendo, e sta spingendo noi come Chiesa ad entrare in una nuova dimensione, in un nuovo territorio. È per questo motivo che Dio ci sta dicendo: non avere paura. Stamattina tutte le paure debbono andare via. Ogni sorta di paura deve andare via. Non avere paura del marito non credente, cercando ogni volta di stare attento a di non andare più in là di certe cose, perché altrimenti poi non è possibile. Oppure del figlio non credente, perché col figlio ci devi andare con i piedi di piombo, perché altrimenti poi si può oppure. E a volte, molte volte, camminiamo per paure. Se questo può essere per un tempo, ora è arrivato il tempo che le paure debbono andare via, perché altrimenti ti bloccano, e bloccano l'opera di Dio, quell'opera che Dio vuole fare attraverso di noi. E Dio dice a Giosuè: sii forte e coraggioso, perché tu devi far entrare questo popolo nella terra che io ho promesso ad Abramo e alla sua progenie. Oh, Dio non è che si presentò a Giosuè così all'improvviso, tutto ad un tratto. Giosuè, adesso tu li guiderai, tu sarai il capo, tu sarai la guida, perché Dio aveva già preparato Giosuè per questo. Che Giosuè doveva essere la guida di Israele, l'aveva già preparato. Infatti era stato riconosciuto come sostituto di Mosè, colui che avrebbe guidato il popolo al posto di Mosè, era stato già riconosciuto da Mosè stesso, e Dio aveva ordinato a Mosè: imponi le mani davanti a tutti, perché tutti possano riconoscere che lui è dopo di te. Quindi Dio non stava facendo qualcosa di nuovo in questo senso, ma adesso dovevano camminare, il nuovo era nel territorio nuovo in cui dovevano entrare, nella terra promessa. Dio ci ha detto sin dall'inizio dell'anno che quest'anno sarebbe stato l'anno in cui avremmo recuperato il bottino, tutto quello che ci era stato rubato, tutto quello che avevamo perduto strada facendo, noi l'avremmo recuperato e stiamo recuperando, e molti hanno recuperato e ancora altre cose recupereremo, perché ancora ci sono tutte le feste che devono finire, fino al 15° giorno, che dove inizia anche la festa delle capanne. Ma proprio per questo motivo, dopo il recupero, c'è adesso un territorio nuovo, dove noi non siamo mai stati prima d'ora. Fino ad ora abbiamo visto un certo tipo di soprannaturale, abbiamo visto una certa rivelazione nella nostra Chiesa e nelle nostre vite, abbiamo visto varie cose che Dio ha fatto. Abbiamo vissuto varie vicende, ma adesso non dobbiamo più guardare a tutto quello che è stato, perché è qualcosa di nuovo che si sta presentando davanti ai nostri occhi. È per questo motivo che dobbiamo essere forti e coraggiosi. Dì alla persona accanto: sii forte e coraggioso. È Dio in persona. È il Padre Celeste che ti sta dicendo: sii forte e coraggiosa, non temere, non avere paura. Io mi piace leggerlo in Giosuè capitolo 1, dal verso 5, dice così: nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. La nostra unica tradizione, il nostro unico passato a cui dobbiamo fare il riferimento è la presenza di Dio. Tutte le altre cose lasciamole stare, perché Dio sta per fare tutto nuovo. Ma la cosa a cui dobbiamo fare riferimento è la presenza di Dio. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non le tradizioni, non la legge, non le regole a cui il popolo è stato abituato a vivere, ma la mia presenza. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E voglio che questa parola tu te la scrivi oggi, te la scrivi nella mente, nel cuore. Spirito Santo, ti prego, incidila col fuoco questa parola nel cuore di ognuno. Che tu non ci lascerai e non ci abbandonerai, tu sei sempre con noi. Amen. E ogni volta vediamo che Dio ripete sempre la stessa cosa. Quando qualcosa di nuovo sta per avvenire, Dio dice proprio sempre le stesse cose: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quando Gesù stava lasciando i discepoli, perché era finito il suo ciclo sulla terra e stava per salire in cielo, ha detto ai discepoli: ora voi comincerete un cammino nuovo, nella potenza dello Spirito Santo, con la vita nuova dentro di voi, ma ricordatevi che io non vi lascerò, non vi abbandonerò. Matteo capitolo 28, il verso 20 dice: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. Non ti lascerò. Quindi quando ti troverai nei momenti di difficoltà e lo sconforto sta per venire su di te, nello sconforto che sta per venirti addosso, grida: Signore, aiutami. Semplicemente. Il Signore è lì. È alla portata del tuo grido, è alla portata della tua preghiera, della tua invocazione. Perché l'Eterno Dio è colui che salva chiunque lo invoca. E quindi continua dicendo: sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. E glielo ripete: solo sii forte e molto coraggioso, avendo cura di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto. Non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Sorelle e fratelli cari, ora dobbiamo entrare in un territorio dove quello che deve funzionare al di sopra di tutte le cose è la nostra fede. Non abbiate più paure. Non avere paura di tuo marito. Non abbiate paura della persona o del membro della tua famiglia non credente, perché tu sei motivo di salvezza per lui. Non sei tu che devi avere paura, ma il cuore del membro non credente della tua famiglia sarà rivolto verso di te quando verranno le difficoltà, quando verranno i momenti difficili, quando il male verrà come una fiumana e tu lì sarai come un'ancora sicura, perché tu confesserai: Dio è dalla nostra parte, Dio è con noi, stai sereno. Non abbiate paura. Affinché tu prosperi dovunque andrai. La prosperità, fratelli cari, non dipende semplicemente da una preghiera che facciamo. La preghiera che facciamo, l'invocazione che facciamo, poi Dio ci darà una risposta, ma per mantenere quello che ti è stato promesso da Dio, per mantenere la risposta che Dio ti ha dato, quella la devi mantenere con la tua fede, con quella però parola che hai creduto nel tuo cuore e che tu dichiari con la tua bocca. E ogni giorno dovrai camminare in questo modo. Non avere paura, perché tutti i nemici che tu hai avuto davanti a te fino ad oggi, tu non li vedrai più, saranno cancellati, perché Dio stesso li cancellerà, li toglierà. Non avere paura, perché Dio metterà delle parole nella tua bocca. Non devi cercare parole per giustificarti o per spiegare quello che stai credendo. Dio metterà le parole nella tua bocca al momento opportuno. Non avere paura, quelle parole produrranno salvezza. Alcune cose che voglio darvi per incoraggiarvi a non avere paura e ad essere piuttosto coraggiosi. E quando parlo di coraggio parlo di fede. Quando parlo di coraggio non parlo semplicemente di un sentimento, di una motivazione qualsiasi. Il coraggio di cui parlo io si chiama fede. E la fede non è basata su momenti della nostra vita. La fede è basata sulla parola di Dio, che è certa, che è sicura, che non cambia, che non muta. Tu puoi mettere tutte le tue aspettative e sapere che quando tu hai messo i tuoi piedi per mezzo della fede sulla roccia, tu avrai vittoria, tu prospererai. Dovunque andrai, prospererai. E allora alcune cose, Genesi 26, versi 24 e 25. Dio parla con Isacco. Isacco aveva avuto un alterco, una lite con dei pastori. Lui aveva scavato un pozzo, voi conoscete la storia, aveva scavato un pozzo e quelli andarono lì e con delle scuse inventate dicevano: no, questo pozzo ci appartiene, è nostro, voi dovete andare via. E Isacco, che era un uomo pacifico, che non amava le liti, anzi cercava di fuggire dalle liti, lui lasciava, ha lasciato il pozzo a quei pastori che cercavano in tutti i modi, perché quelli vedevano la sua benedizione, la prosperità in cui lui camminava e lo seguivano. Sai che molti ti stanno seguendo perché vedono la tua prosperità, vedono la tua pace, vedono la tua gioia e la stanno desiderando, la stanno invidiando. Come vorrei avere la sua pace, come vorrei avere la sua fede. Poi magari però davanti ti dicono: oh, ma tu sei strano, tu che credi. E probabilmente ti dicono anche cose contro, che tu sei folle, sei pazzo, devi stare con i piedi per terra, ma cosa stai credendo? Ma quale fede? Ma quale Dio? Però la verità è che queste persone vi stanno osservando e stanno sperando nel loro cuore di trovare la stessa pace che voi avete. Perché i doni che ci sono in noi sono doni eterni, sono la benignità di Dio e il mondo ce li invidia. Sto dicendo la parola giusta. Il mondo ce li invidia. Siamo noi che molte volte non apprezziamo quello che abbiamo. Pensiamo che quello che abbiamo è troppo poco. Pensiamo che quello che abbiamo, cioè il regno di Dio, giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo, la fede in Cristo, la fede nella parola di Dio, la consacrazione, la santificazione, sono cose da deboli. Però i deboli non siamo noi. E se anche quando tu ti credi un debole, di che il debole sono forte. I deboli, i veri deboli, sono quelli che non hanno speranza, sono quelli che non hanno futuro. I veri deboli sono quelli che non credono. Quelli sono veramente deboli, perché non sanno dove andare a cercare aiuto. E il mondo sta invidiando quello che noi abbiamo, il tesoro, le ricchezze della grazia di Dio che noi abbiamo. Sono la nostra eredità. Il mondo sta invidiando la nostra consacrazione. Il mondo sta invidiando la nostra santificazione, il fatto che noi possiamo essere dediti, concentrati sulla volontà di Dio, sul regno di Dio, sulla parola di Dio, che vogliamo mettere in pratica la parola di Dio, che siamo pronti ad amare anche i nemici. Verrà il tempo nel millennio dove tutto il mondo sarà dominato dalla giustizia e dalla prosperità, perché in quel millennio, in quei mille anni, regnerà Cristo con la Chiesa. e in tutto il mondo ci sarà una giustizia come non c'è mai stata, e ci sarà una tale prosperità dove non ci saranno più poveri, non ci sarà più un bisognoso, non ci saranno più bambini che morranno di fame, non ci saranno più persone che moriranno per malattie, carestie, pesti e altre cose di questo genere. Non ci saranno più, pur vivendo qui sulla terra, perché in quel tempo regneremo, la Chiesa regnerà con Cristo sulla terra. Rocco, non avere paura. Il Signore mi ha parlato e mi ha detto che tu stai entrando in un territorio nuovo dove tu non devi avere più paura, tu devi parlare, cominciando nella tua casa. Devi parlare quello che hai creduto nel tuo cuore, non nasconderli più. Le parole che il Signore ti ha rivelato, quelle parole che Lui ha depositato qui nel tuo cuore, non nasconderle più, dichiarale con franchezza nella tua casa, e questo sarà la salvezza della tua casa. Non solo, il Signore mi ha fatto vedere che tu porterai, riporterai tante persone ai piedi della croce, tante persone che si sono allontanate dalla conoscenza di Cristo, dalla conoscenza di Dio, che si sono allontanate dalla Chiesa, tu li riporterai alla croce. Non avere paura. E quindi Isacco si trovava in una certa condizione dell'anima. Aveva finito di essere lì a litigare, lui non vuole litigare, ma quelli erano lì che gridavano: ah, i tuoi pastori, tu hai preso un pozzo, hai scavato qui nel nostro territorio e adesso quest'acqua è nostra, quindi andate via da qui. E lui era lì un po' così, un po' nell'anima, preso da quello che era successo, era sensibile, era molto sensibile. E allora l'Eterno gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre. Cosa aveva fatto Dio con Abramo? Un patto. Dio è fedele ai patti. Dio ha fatto con te un patto in Cristo Gesù. E perché il patto è in Cristo Gesù, Dio è fedele nel provvedere a te tutto quello che ti occorre nel tuo cammino di fede, non perché è fedele a te, ma perché è fedele al sacrificio che Gesù Cristo ha fatto. È fedele a Cristo, perché il patto è stato fatto da Cristo. E noi siamo entrati per grazia in questo patto stupendo, meraviglioso, dove tu sei diventato erede, figlio ed erede. Perciò lui gli ricorda: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te. È come se Dio in quel momento, vedendo Isacco che era lì da solo con tutti questi pastori e tutta questa gente che altercavano con lui, Dio a un certo punto si avvicina ad Isacco, gli tira la giacchetta: Isacco, io sono con te. Quando c'è un litigio, quando c'è un problema, quando c'è una guerra nella tua vita, ricordati che accanto a te c'è Lui, che insieme a te c'è Lui, che a tuo favore c'è Dio. Dio non è contro di te, Dio è con te. Non temere, perché io sono con te, ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo mio servo. Verso 25: allora Isacco costruì in quel luogo un altare e invocò il nome dell'Eterno e vi piantò la sua tenda. Là i servi di Isacco scavarono un pozzo. E notate cosa fa Isacco? Mette subito ordine, non dà nessuno spazio alla paura, ai timori, ma mette subito ordine, cioè mette ordine nelle priorità. costruì in quel luogo un altare, prima di tutto l'altare, il tuo rapporto con Dio, il tuo rapporto con il Padre Celeste. Non fare dominare sulla tua vita altri che non siano Dio, perché altrimenti le paure entreranno, la paura di perdere qualcosa entrerà. Ma se tu metti come priorità il tuo rapporto di adorazione con Dio, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede, quelli che lo adorano in spirito e verità, cioè che hanno questa relazione, questo rapporto di intimità con Dio, dove tutto quello che mi riguarda è rivolto verso di Lui. Io chiedo a te, prego te, lodo te, credo in te e non a tutto quello che mi circonda. Tutto quello che mi circonda e tutte le verità che sono attorno a me davanti al mio rapporto con te diventano bugie. Perché la verità è il tuo rapporto con Dio. Lui ti ama, è con te. E quindi egli costruì in quel luogo prima di tutto un altare e invocò il nome dell'Eterno. Poi vi piantò la sua tenda, la seconda priorità, la famiglia, la tua casa. Non, per favore, non scambiare le priorità. Metti sempre al primo posto come interesse principale nella tua vita il tuo rapporto con Dio, coltivalo. Coltivalo. Mariti, ogni quando vi vedete con le vostre mogli, con tua moglie, non le vostre, con tua moglie. Credo ogni giorno, no? La mattina vi svegliate e ce l'avete lì. Bene, il rapporto con Dio deve superare il vostro rapporto con i vostri coniugi. Con Lui vi dovete vedere ogni giorno più di quanto vi vedete con vostra moglie, con vostro marito. E vi piantò la sua tenda. La benedizione nella tua casa dipende dal tuo rapporto con Dio, dall'altare che tu hai costruito, e l'altare rappresenta il tuo rapporto con Lui, dove tu puoi vedere il fuoco di Dio scendere nella tua vita. E infine là i servi di Sacco scavarono un pozzo. Il lavoro non ci serve per essere soddisfatti, per essere gratificati. Il lavoro ci serve, è al nostro servizio, ci serve per avere il necessario per tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Ma non scambiamo queste priorità. A volte ci sono quelli che mettono prima il lavoro, poi la famiglia. Ah sì, ma c'è pure Dio. E non so in che posto è, dove è andato a finire. Fratelli cari, se poi quando preghi non ricevi risposta, il problema non è di Dio. Perché tu quando è stata l'ultima volta che hai parlato con Lui? E vi siete confidati? E Lui ha potuto parlare con te cuore a cuore, come un amico parla col suo amico. Le priorità sono fondamentali, sono importanti. Per questo motivo metti a posto le tue priorità e quindi non temere, non avere paura, Dio è con te. Un'altra scrittura, Prima Re, capitolo 17, il verso 13. Quanti di voi avete bisogno di un miracolo nelle vostre finanze, nelle vostre case, nelle vostre famiglie? Quanti di voi avete bisogno di un miracolo? Oh, questo è per voi. Prima Re 17, verso 13. Elia, voi sapete tutta la storia, non sto qui a fare tutta la storia, semplicemente ricordare che Elia viene mandato da una vedova per essere lui provveduto, secondo ciò che Dio gli aveva rivelato, provveduto per quanto riguarda l'ospitalità e quindi il cibo e tutto il resto, provveduto nei suoi bisogni. Elia va e va da questa vedova e scopre, tra virgolette, scopre che questa vedova stava per morire di fame. E aveva una manata di farina in casa, un pochino d'olio, dice: mi faccio una focaccia, ci mangiamo questa, io e mio figlio, dopodiché moriremo. Questo era il suo futuro. Ma Dio, che cose stupende che fa il Signore, in che modo lui opera e agisce. A volte pensiamo che Dio, per fare qualcosa di straordinario nella nostra vita, ci deve portare chissà quali somme di denaro. Se tu non hai questi soldi tu non puoi fare niente, se tu non hai certe conoscenze non ti puoi muovere, se tu non hai, se tu non hai, se tu non hai. La nostra parola deve essere: io ho tutto pienamente in Cristo Gesù. La mia forza è il mio rapporto con Dio. Io ho Dio. E allora Elia disse a questa donna, quando questa donna gli rispose: abbiamo un pochino di farina, un pochino d'olio, ci faremo una schiacciata, dopodiché moriremo. Elia le disse: non temere, notate, non temere. Non avere paura per quello che ti sto dicendo, perché ora ti dico una cosa che ti potrebbe fare preoccupare, te lo dico prima: non temere, va e fai come hai detto, cioè fai una focaccia, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per tuo figlio. Un ordine che al limite quella donna avrebbe potuto dire: vabbè, invece di morire domani, muoio oggi. Tanto che cambia, cioè, questione solo, questione di giorni. Ma Elia stava portando quella donna nella provvisione di Dio, alla presenza di Dio. Noi abbiamo la possibilità di portare tante persone alla presenza di Dio. E non perché abbiamo chissà quelle risorse per raggiungere i bisogni della gente, ma perché abbiamo Dio con noi e soprattutto la parola di Dio nel nostro cuore, che dobbiamo dichiarare con la nostra bocca quando il Signore ce la rivela e ce la comanda. Elia riceve da Dio la parola: tu vai da questa donna, lei provvederà per te. E lui, essendo un profeta, ha capito tutto. Ho capito come Dio mi sta provvedendo attraverso un miracolo ad una vedova che sta per morire di fame. Lì dove non c'è nulla, Dio fa sgorgare l'acqua non dal rubinetto di casa tua, fa sgorgare l'acqua dal deserto. Dio fa venire fuori la vita dove c'è morte. Dio ha fatto venire fuori la vita dal cimitero. La vita per tutti è venuta fuori da Cristo che è risorto mentre si trovava in una tomba. Sapete anche la storia di Eliseo. C'erano quelli che Eliseo era stato lì, era in una tomba, messo lì da un bel po' di anni ormai, c'erano le ossa secche e stavano portando, c'era un funerale che si stava celebrando e questi stavano portando il morto nella tomba che era proprio lì vicino alla tomba di Eliseo. Solo che arrivano dei nemici, arrivano una banda e loro fuggono e buttano il morto, lo buttano lì in quel momento dove capita, e quel morto tocca le ossa di Eliseo. Cosa succede? Questo risuscita, questo riprende la vita. Da dove ha ripreso la vita? Da un uomo morto da diversi anni. Perché l'unzione impregnava la vita di Eliseo e c'era nelle ossa di Eliseo, c'era ancora l'unzione. Lo comprendi che nella tua vita c'è l'unzione? Qui nella tua vita c'è l'unzione. Tocca la persona accanto e diglielo: nella tua vita c'è l'unzione. E l'unzione risuscita i morti. L'unzione dà la vista ai ciechi, l'unzione dà l'udita ai sordi, l'unzione porta salvezza, ti dà franchezza nell'annunciare il Vangelo che porta salvezza, che porta la vita eterna. L'unzione fa la differenza. Non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per tuo figlio. Voi sapete poi cosa è successo, cosa ha fatto questa donna? Il verso 14, per favore. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà, l'orcio dell'olio non diminuirà, fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra, fino a che c'è carestia tu starai bene, non ti mancherà nulla. Quando poi la carestia è finita, la pioggia viene, allora da quel momento in poi si esaurirà quello che c'è a casa, perché tu sarai provveduta naturalmente. Verso 15. La cosa importante in tutto questo, che vedete, il profeta dà una parola, una rivelazione, ed è un comando. Tu puoi ricevere una parola profetica per te e stare lì a pensarci se è da Dio o non è da Dio, se farla o non farla. E la vedova poteva stare lì a dire, ma è Dio che sta parlando oppure no? Certo, lui è il profeta di Dio, ma mi sta dicendo una cosa folle, mi sta dicendo una cosa pazza. E così fa Dio. Perché se fosse una cosa naturale, che tu puoi prendere naturalmente, non sarebbe Dio e tu non daresti nessuna gloria a Dio. Ma perché si possa riconoscere che una cosa è da Dio, deve avere in sé il soprannaturale, una potenza divina, dove tutti possono dire è Dio. Cos'è che ha fatto venire fuori la potenza di Dio e il soprannaturale? L'ubbidienza di questa donna. Non avere paura, ubbidisci. Quando ti viene detto una cosa dal ministro di Dio, quando ti viene detto qualcosa da qualcuno che ha pregato per te e ti porta una parola da parte del Signore, ubbidisci. Ubbidisci. Così ella andò e fece secondo la parola di Elia, e mangiarono lei, Elia e la sua famiglia per parecchio tempo. Non temere. Un altro verso, Isaia 41:10. Nessuna paura, non avere paura, non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. E qui Dio sta parlando ad un Israele che ha vissuto nel peccato, che stava vivendo nel peccato, e c'era il disordine nella vita di Israele, c'era l'idolatria in Israele in quel tempo. Ma a un certo punto arriva una parola attraverso il profeta. È una cosa che dobbiamo comprendere, fratelli cari, che Dio parla, e parla sempre attraverso qualcuno che ha ricevuto quella parola da Dio. Non abbiamo il tempo stamattina, vedremo qualche altra volta quando farlo, parlerò di Gedeone, ma prima che Dio parlasse con Gedeone per provvedere ad Israele, perché Dio ha uno scopo in tutto quello che fa, per provvedere ad Israele la liberazione dall'oppressione che aveva addosso, Dio prima ha mandato un profeta e Israele non lo ha ascoltato. Allora Dio ha preso una cosa pazza, Gedeone, che significa, sapete cosa significa Gedeone? Qual è il significato del nome Gedeone? Monco. Uno che gli manca qualcosa. Uno in cui non metteresti molta fiducia, se quando cerchi aiuto tu non vai a cercare un monco per farti aiutare, soprattutto in cose in cui c'è bisogno di forza, di movimento, di azione, eccetera. Gedeone significa monco, cioè uno che gli manca qualcosa di importante. E su di lui in modo particolare non lo sappiamo se gli mancava qualche pezzo nel corpo, qualche membro del corpo, credo di no, ma sicuramente a lui era riferito dal punto di vista mentale. Come dire, questo non è completo, gli manca qualcosa, è monco. E sapete come si chiamava suo padre? Suo padre si chiamava odiato, oppresso. Quindi Gisù veniva da un odiato, da un oppresso e si chiamava monco. Dio chi va a cercare per rispondere al bisogno di Israele che stava gridando a Dio, che aveva gridato a Dio di essere liberato dall'oppressione in cui si trovava, doveva cercarlo nella casa dell'oppresso. Perché tutti potessero riconoscere, perché noi potessimo essere incoraggiati nella fede attraverso questo esempio così estremo di uno che si chiama monco, figlio di oppresso. E voi sapete quello che Dio ha fatto attraverso Gedeoni, con 300 persone, 300, ha affrontato un esercito di 135.000 guerrieri armati, e loro non erano armati, loro avevano in mano il comando che ha ricevuto Gedeone, e quello che Gedeone mette nelle mani di questi 300 uomini sono una tromba. Roberto, una bella tromba, avevano i shofar, una tromba, una brocca e una fiaccola. Ma che armi sono? Per combattere una guerra, queste sono armi. Al limite, vabbè, una brocca posso capire, c'ha a tire, ma una ne hai, ne la tira uno, poi no. Perché non dovevano essere neanche tanti, erano 300, significa che c'era un divario così grande, addirittura erano 450 contro uno, cioè per ogni ebreo c'erano 450 nemici. Ma hanno dei significati ben precisi tutte queste cose. La tromba che sta a rappresentare la parola profetica e la franchezza dell'annunciare il Vangelo, non avere timore di annunciare il Vangelo, non avere paura, non avere vergogna di annunciare il Vangelo, ma annuncialo con franchezza, annuncialo con coraggio, perché da quel Vangelo che tu predichi c'è la salvezza delle persone. Le persone riconosceranno chi è il vero Dio, perché fino a che tu cerchi di portare avanti una filosofia, ti troverai sempre a discutere con le persone in base alle filosofie che ci sono in giro per il momento. Ma quando tu parli con franchezza, annunci con franchezza il Vangelo, che basta credere in Gesù per essere salvati, per avere il perdono dei peccati ed essere salvati, basta credere in Gesù per avere il miracolo, per avere guarigione, per essere liberati dalle oppressioni, le persone lì rimangono e dicono ma tu sei pazzo, ti prendono per pazzo, ma poi vedono i risultati e dicono è Dio, è Dio. E questo è quello che si deve vedere nella nostra vita, fratelli cari. Dio si deve vedere attraverso di noi, non una filosofia, non un pensiero, non una teoria campata in aria, non un pensiero religioso, anche se alto. I pensieri religiosi, si fanno tante di quelle conferenze dove si discute dei pensieri religiosi, riforma a destra e riforma a sinistra. E più che di una riforma abbiamo sempre bisogno di vedere la potenza della risurrezione, una cosa nuova. E Dio ci sta introducendo in questo territorio nuovo, dove dobbiamo vivere e camminare nella potenza di Dio. E quindi per questo motivo Dio dice ad Israele: non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. E quindi il significato di quello che Dio sta dicendo è: nessuna paura, io sono qui, sono con te. Ma andiamo verso la fine. Matteo 10, versi 30 e 31. Nessuna paura, Dio ha cura di te, Dio ha cura di noi. Guardate, ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Tu ce la fai a contare i capelli del capo della persona accanto a te? Vabbè, a te è facile. Pure per Marla è facile, diciamo, non è un grande problema. Ma ci sono quelli, se Angela deve contare i capelli di Elisa, Elisa quella di Angela e così via dicendo, insomma, non li puoi contare. Dio li conosce tutti. E se lui conosce tutti i capelli del nostro capo, sa quanti capelli abbiamo nel capo, quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, allora significa che lui si prende cura di noi anche delle cose più piccole della nostra vita. Il verso 31. Non temete dunque, non avere paura. Voi siete da più di molti passeri, perché Gesù sta parlando qui del non essere in ansia dei vari bisogni che ci possono essere nella nostra vita, di che vestirete, di che mangerete, come faremo, e come pagherò le tasse, qua e là. Cammina per fede, vivi per fede, ubbidisci alla parola di Dio, abbi sempre davanti a te la parola di Dio come autorità, ubbidisci alla parola di Dio e Dio si prende cura di te, perché Lui conosce tutto di te, conosce tutti i tuoi bisogni. Matteo 28:5, e leggiamo però dal verso 1. Matteo 28 dal verso 1. Ora alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno dopo i sabati, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro, due donne. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. Vedere certo vedere questo personaggio quantomeno ti stupisce, almeno ti stupisce, per non dire che ti terrorizza. Il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve. Verso 4. E per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Fratelli cari, Dio è con noi, Dio è con te. Quando si presentano dei nemici nella tua vita, che stanno lì a guardia della tua vita, per fare in modo che non si avvicini qualcuno a te perché ti vogliono tenere prigioniero, sappi che se Dio è con te, Lui è come quest'angelo, pieno di luce, come una folgore, e terrorizza i tuoi nemici. Per lo spavento che ebbero di Lui, le guardie tremarono e rimasero come morte. Verso 5. Ma l'angelo, rivolgendosi non a quelle guardie, ma alle donne, disse loro: non abbiate paura, non avere paura, non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Vai avanti. Egli non è qui, perché è risorto. Gesù è risorto. Come aveva detto, lui è risorto. E questa è la parola più potente che noi possiamo ricevere. Gesù l'aveva detto che lui sarebbe risuscitato dalla morte. E Gesù è risuscitato dalla morte. È risorto dalla morte. Lui ha vissuto in vita con umiltà e mansuetudine. Ed è stato visto come uno che serve. Ma quando interviene nella tua vita a tuo favore, lui è pieno di luce è come una folgore e terrorizza i tuoi nemici, perché lui è risorto, lui è risuscitato e lui domina su tutte le cose. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, non abbiate paura. Andate dunque, non abbiate paura. Quando evangelizziamo, non abbiate paura. Pronunciate a bocca aperta, con tutta la voce che avete. Pronunciate i miracoli che Dio sta per fare nella piazza, pronunciate il soprannaturale, dichiarate le potenti operazioni e soprattutto la salvezza e il perdono dei peccati nelle piazze e per le strade. Non abbiate paura. Egli non è qui perché è risorto, come aveva detto. Venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. E poi dice loro di andare ad annunciare ai fratelli quello che avevano visto, che Gesù non è più nella tomba, ma lui è risorto. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia.